Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Vele e cannoni. È un saggio di storia economica e tecnologica in cui Carlo M. Cipolla affronta una domanda decisiva della prima età moderna. Perché l'Europa riuscì, dal 500, a imporsi sulle rotte oceaniche e a costruire domini coloniali? L'autore non cerca una spiegazione fondata su una presunta superiorità generale della civiltà europea. Esamina invece l'intreccio concreto tra innovazione navale, artiglieria, commercio, finanza e organizzazione politica. I due elementi del titolo sintetizzano la sua chiave interpretativa velieri, adatti alla navigazione d'altura e cannoni efficaci. Installabili e impiegabili in mare, trasformarono la capacità europea di muoversi, combattere e controllare gli scambi a lunga distanza. Pubblicato in italiano da Il Mulino, il volume è breve ma documentato, con un apparato di note molto ampio. Cipolla ricostruisce problemi tecnici e costi produttivi senza separare la tecnica dai suoi effetti economici e politici. Le armi e le navi diventano così strumenti per comprendere la formazione di un ordine mondiale ineguale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la combinazione fra veliero oceanico e cannone come vantaggio strategico. Il nucleo del libro è l'idea che la predominanza europea non derivi da una singola invenzione, ma dall'integrazione di due capacità. Da un lato, nuovi tipi di navi a vela consentirono di affrontare traversate oceaniche e di trasportare uomini, merci e armamenti su distanze prima impraticabili o troppo costose. Dall'altro, l'artiglieria rese possibile esercitare violenza organizzata dal mare, proteggere i convogli, assalire porti e imporre condizioni commerciali. La nave armata diventa quindi al tempo stesso mezzo di trasporto, piattaforma militare e infrastruttura di potere economico. Per Cipolla, questo passaggio è cruciale perché libera in parte l'azione militare dalla dipendenza dall'energia muscolare dei rematori il vento fornisce. Propulsione, mentre equipaggi e risorse possono essere concentrati sul combattimento, sulla manovra e sulla gestione del viaggio. La superiorità risultante non è automatica né puramente tecnica. Richiede cantieri, metalli, capacità di fusione, approvvigionamenti, capitali e stati o gruppi mercantili in grado di sostenerne i costi. Il titolo indica pertanto una relazione: le vele senza l'artiglieria non assicurano dominio. E i cannoni, senza una marina capace di portarli lontano, non producono controllo oceanico. È questa complementarità, più che il semplice possesso di armi da fuoco, a spiegare l'espansione europea nei traffici e nei territori d'oltremare. Secondo, fabbricare cannoni affidabili materiali, costi e limiti dell'innovazione. Cipolla dedica notevole attenzione alla storia materiale dell'artiglieria, mostrando che un cannone non è un oggetto tecnologicamente semplice, né un'arma il cui rendimento dipenda soltanto dalla polvere da sparo. Peso, calibro, resistenza del metallo, sicurezza di impiego, costo di produzione e facilità di trasporto condizionano la sua utilità concreta. La distinzione fra pezzi in bronzo e in ferro, richiamata anche dalle recensioni, rinvia a problemi reali di qualità, disponibilità delle materie prime e capacità manifatturiera. Il bronzo poteva offrire vantaggi di affidabilità, ma risultava costoso. Il ferro prometteva economie diverse, senza eliminare le difficoltà di fusione e standardizzazione. L'autore usa questi dettagli per evitare un racconto astratto del progresso. Una soluzione tecnica si diffonde solo se può essere prodotta con continuità, finanziata, mantenuta e impiegata in condizioni operative. La competizione tra potenze non si misura dunque soltanto contando le bocche da fuoco, bensì valutando l'intera filiera che le rende disponibili. Questo approccio collega la tecnologia alla storia economica prezzi, salari, disponibilità di metalli. Competenze artigiane e domanda statale incidono sulla potenza militare. La ricchezza delle note e dei dati può appesantire la lettura, ma è coerente con lo scopo del volume dimostrare che dietro una svolta geopolitica vi sono vincoli produttivi verificabili, non una vaga predisposizione culturale all'innovazione. Terzo, dal controllo delle rotte delle spezie alla costruzione degli imperi coloniali. Nel ragionamento di Cipolla, il dominio dei mari ha conseguenze che superano la storia della navigazione. Raggiungere le isole delle spezie, presidiare passaggi strategici e collegare stabilmente Europa, Africa, Asia e Americhe significava intervenire nella distribuzione dei profitti commerciali e nelle gerarchie politiche. Le navi armate permettevano alle potenze europee non solo di partecipare agli scambi, ma di difendere privilegi, colpire concorrenti e condizionare con la forza l'accesso a porti e mercati. Il commercio marittimo e l'espansione militare diventano perciò aspetti dello stesso processo. Questa prospettiva chiarisce perché Cipolla metta in relazione velieri e cannoni con fattori finanziari e politici. Una flotta richiede investimenti iniziali, reti di rifornimento, equipaggi, arsenali e una struttura capace di assorbire perdite e rischi. In cambio, il controllo delle rotte può alimentare entrate, credito e ulteriori investimenti. Si forma così un circuito cumulativo fra commercio, capacità bellica e potere statale o mercantile. Il libro non riduce l'espansione europea alla tecnologia come causa isolata. La tecnica è il mezzo che rende praticabile una volontà di conquista e di monopolio in un contesto di interessi economici e rivalità politiche. L'esito è la trasformazione dell'Europa in una presenza più audace e aggressiva, fuori dai propri confini, con effetti duraturi sulle società sottoposte alla sua influenza. La supremazia, in questa lettura, è costruita attraverso infrastrutture materiali e coercizione, non semplicemente scoperta sui mari. Quarto, progresso tecnico e civiltà, una distinzione necessaria nell'analisi di Cipolla. Uno dei meriti interpretativi di Vele e Cannoni consiste nel separare l'efficacia tecnologico-militare da qualsiasi giudizio complessivo sulla civiltà. Il fatto che gli europei sviluppassero una combinazione particolarmente efficace di navigazione oceanica e artiglieria non prova, per Cipolla, che fossero moralmente, culturalmente o socialmente superiori alle popolazioni incontrate. La tecnica aumenta la capacità di agire e di imporre decisioni. Non garantisce che gli scopi perseguiti siano giusti o che il risultato equivalga a un avanzamento umano universale. Questa cautela è essenziale per leggere la storia dell'espansione senza convertirla in una celebrazione del vincitore. Le stesse innovazioni che rendono possibili collegamenti, scambi e circolazione di conoscenze possono sostenere conquista, monopolio, violenza e subordinazione. Il libro invita quindi a considerare il progresso come un fenomeno storico situato dipende da interessi, istituzioni, risorse e conflitti, e produce conseguenze distribuite in modo diseguale. Tale distinzione è particolarmente utile perché impedisce due semplificazioni opposte: attribuire tutto a una superiorità innata dell'Occidente oppure trattare navi e cannoni come semplici dettagli neutri. Cipolla mostra invece che gli strumenti tecnici hanno effetti sociali e politici, proprio perché sono inseriti in rapporti di potere. Per il lettore contemporaneo, questa parte del quadro conserva valore e consente di studiare l'innovazione senza confondere capacità produttiva, forza militare e civilizzazione. Infine, un quadro comparativo utile, ma da leggere alla luce della storiografia successiva. Il volume confronta l'esperienza europea con quella di altre grandi aree e potenze, richiamando il mondo ottomano e contesti asiatici, quali Cina, India, Giappone e Corea. Questo allargamento è importante perché la domanda di Cipolla non riguarda soltanto come l'Europa sia cambiata, ma perché la sua specifica combinazione navale e militare abbia ottenuto un vantaggio globale. Tuttavia, il lettore deve tenere presente la datazione dell'impianto interpretativo. Alcune spiegazioni sulle difficoltà o sulle mancate scelte tecnologiche delle società non europee, soprattutto quando ricorrono a caratteri culturali generali, sono state successivamente sottoposte a forti revisioni dalla ricerca storica. Contesti diversi avevano priorità strategiche, strutture politiche, geografie, economie e forme di guerra proprie. L'assenza di un'identica traiettoria europea non equivale di per sé a incapacità o immobilismo. Questa limitazione non rende il libro privo di interesse, ma ne definisce il miglior uso. Va letto come un saggio influente e stimolante sulla relazione fra tecnologia e potere, non come l'ultima parola sulle storie globali delle armi da fuoco o dell'innovazione extraeuropea. La sua forza rimane la chiarezza con cui individua problemi concreti di navigazione, artiglieria, produzione e finanza. Il suo limite invita invece a integrare Cipolla con studi più recenti e comparativi, capaci di trattare le società asiatiche e islamiche con maggiore profondità e minore dipendenza da generalizzazioni culturali. In conclusione, Vele e cannoni è consigliabile a chi studia o legge per interesse la storia moderna, la storia economica, la storia militare e le origini della globalizzazione. È accessibile anche a un pubblico non specialistico, perché Cipolla formula una domanda nitida e segue un filo argomentativo riconoscibile. Richiede però pazienza a chi preferisce narrazioni senza dati tecnici, note estese o confronti sulle caratteristiche produttive dell'artiglieria. Il vantaggio intellettuale principale del libro è imparare a vedere navi, cannoni, metalli e costi non come particolari marginali, ma come variabili capaci di modificare commerci, guerre e rapporti fra continenti. La lettura offre inoltre un antidoto a spiegazioni monocausali. L'espansione europea risulta dall'interazione fra strumenti, investimenti, organizzazione e ambizioni politiche. Rispetto a sintesi più generali sulla conquista del mondo o alla divulgazione che attribuisce il predominio occidentale a una generica superiorità tecnologica, Cipolla si distingue per la concretezza del meccanismo analizzato. Non tratta la tecnologia come un concetto indistinto, insiste sui limiti della produzione, sull'affidabilità dei cannoni, sulla navigazione a vela e sulle condizioni economiche che rendono utilizzabili le innovazioni. Al tempo stesso, la sua separazione tra progresso tecnico e civiltà evita una lettura celebrativa dell'espansione coloniale. Il libro va collocato storicamente, alcune sue comparazioni con i contesti non europei appaiono oggi datate e meritano integrazioni. Ciò nonostante, resta un saggio breve, rigoroso e utile, soprattutto per comprendere come il controllo del mare sia diventato una forma di potere globale. Se vuoi supportare Carlo M. Cipolla, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!